Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati con Quilisma, appuntamento settimanale di suoni e cultura dal Medioevo. Oggi vorrei con voi andare alla scoperta di un musicista pressoché sconosciuto ai più, ma indubbiamente di grande valore. Siamo ormai in un Medioevo che già intravede, anche se a livello embrionale, i mutamenti che saranno poi caratterizzanti del primo Rinascimento. Il frate domenicano e compositore Antonius de Civitate Austriae è uno dei musicisti più autorevoli dell'ordine a cui appartiene. Cresciuto in quella cividale, capitale del Ducato del Friuli, famosa per la sua secolare tradizione del discanto e dalla importante attività liturgico-musicale testimoniata nel celebre Duomo della sua cittadina. Cittadina che Antonio lascia nel 1392 per trasferirsi a Venezia ed entrare nel convento di San Domenico, dove rimase fino al 1406, anno in cui si trasferì a Fiesole assieme ad alcuni suoi confratelli per la fondazione di un nuovo convento che fu affidato alla guida di quel Leonardo Dati che nel 1414 divenne ministro generale dei Domenicani. Ed è da qui che vogliamo far partire la storia di Antonio da Cividale, dal momento in cui compone il mottetto O Felix Flos Florentia, Gaude Felix Dominice, per celebrare l'elezione di Dati alla carica più importante all'interno dell'ordine, un mottetto in cui viene invocato il santo fondatore, San Domenico. Ascoltiamolo. Una bella esecuzione della cappella vocale dell'Accademia Geoffrey Rudel, accompagnata dagli strumenti antichi dell'insieme Dramsam che ci accompagneranno in questa puntata tutta dedicata ad Antonio da Cividale. Antonio da Cividale, i cui lavori ci permettono di rintracciare in parte il suo percorso artistico ed esistenziale. Si pensi al mottetto incompleto a quattro voci del 1422, Inclita per Splendens, composto in onore di Santa Caterina, patrona dell'ordine terziario domenicano femminile. Ascoltiamolo. Quando Antonio compone le sue musiche, sono ormai passati quasi 100 anni dalla bolla con cui Giovanni XXII condanna le nuove tendenze musicali espresse dall'Ars Nova, bollando gli innovatori di futile e inutile attenzione nel misurare il tempo di corruzione della melodia con l'uso del discanto.
La moltitudine delle loro note cancella i semplici ed equilibrati ragionamenti per mezzo dei quali nel canto piano si distinguono le note l'una dall'altra. Essi corrono e non si riposano mai, inebriano le orecchie e non curano gli animi.
Eppure la polemica non si è del tutto ancora assopita e trova voce autorevole nelle parole di Giacomo di Liegi.
Ad alcuni parrà che l'arte moderna sia più perfetta di quella antica, perché questa è subtiliore e più difficile. Ad altri però sembra vero il contrario, e cioè che l'arte è tanto più perfetta quanto più tiene fede ai suoi fondamenti e non li viola. Pertanto la nuova arte, come appare chiaro, si serve di numerose e svariate imperfezioni, nelle note, nei modi, nei ritmi e nei tempi. La raffinatezza non implica la perfezione, la semplicità è più perfetta.
Per ripercorrere le tracce della vita artistica ed esistenziale di Antonio, possiamo pensare anche al mottetto isoritmico Strenua Gaudeat, un mottetto datato 8 giugno 1423 e si riferisce alla casata dominante a Forlì, gli Ordelaffi, e alla reggenza di Lucrezia, moglie dello scomparso Giorgio Ordelaffi, presa prigioniera dopo aver assunto il potere nel 1422 e fuggita il 4 giugno dell'anno successivo. Ascoltiamo questo mottetto isoritmico. Con il termine subtilitas, come appare nella trattatistica musicale dell'Ars Nova, è identificabile un atteggiamento musicale che tende alla frammentazione ritmica e melodica della linea del canto, quella che viene appunto definita cantus, inserita in un articolato contesto polifonico che vede generalmente un tenor lineare e sobrio, contrapporsi ad un contratenor dall'andamento virtuosistico e quasi autonomo. L'effetto più appariscente è l'apparente autonomia delle voci, in realtà strettamente legate da affinità matematiche e regole combinatorie che vanno dall'imitazione alla fioritura melismatica.
Yeah.
Ma Fra Antonio era capace, naturalmente, di comporre anche in uno stile arcaicizzante e relativamente semplice, proprio della tradizione aquileiese a cui sempre ha fatto riferimento, come esprimersi secondo i moduli di una scrittura avanzata di matrice francese. La lingua e la cultura francese, dobbiamo dirlo, erano infatti forse le più importanti dell'Italia del Nord. Pensiamo per esempio alla Padova di Marchetto e alla sua università. E l'attività di Fra Antonio è emblematica del periodo e dei luoghi dove visse, mutuando appunto stilemi francesi dell'Ars Nova, ad esempio l'isoritmia, calandoli in una realtà locale ricca di fermenti culturali e aperta a molteplici influssi, ancorché non in memore del patrimonio cividalese di enorme valore. È interessante notare nell'opera di Antonio, quasi equamente distribuita tra mottetti celebrativi, forme profane e parti di messa, una varietà di approccio stilistico distinta tra tre ambiti musicali. Lineare e suggestivo nel Credo e nei Gloria, sembra quasi ricercare una chiarezza espressiva che possa essere immagine sonora di una purezza religiosa e di una semplicità che riesce ad affermarsi anche nell'intelligente ed articolato gioco polifonico, lasciandosi andare solo di rado e episodicamente a momenti di frammentazione ritmica. Accurato nell'evitare espresse armoniche e dissonanze, sembra nella ripetizione e riproposizione di modelli ritmici facilmente riconoscibili voler evitare l'ascolto e la comprensione del testo, che spesso sposa ad indovinate ed evocative soluzioni melodiche ed armoniche. Quilisma termina qui, ringrazio tutti voi che siete rimasti all'ascolto di questo viaggio alla scoperta di un musicista pressoché sconosciuto ma indubbiamente di grande valore come è stato Antonio De Civitate Austria. Quilisma torna domenica prossima, aspetto suggerimenti e domande scrivendo direttamente alla nostra radio o via email all'indirizzo giovanni.conti@rsi.ch.